file 40, pagina 187. Perché queste ricerche? Solo perché si vuole dimostrare che gli ebrei non procreano ormai altro che storpi, gobbi o malformati? No, nascondono qualcosa di più. Si vuole stabilire quali sono le leggi che governano la generazione dei gemelli, quali le vie migliori per produrre gemelli di razza purissima, che portino tutti i tratti caratteristici del popolo germanico, in particolare occhi azzurri e capelli biondi. Bormann lo ha detto chiaramente più volte. Ha calcolato che dopo la guerra la perdita di uomini tedeschi sarà così alta che è necessario istituire sin d'ora la poligamia per ristabilire nel giro di 20-30 anni l'equilibrio tra maschi e femmine. Nel frattempo, da qualche anno, funzionano i centri Lebensborn, castelli riservati alle donne tedesche, tutte volontarie, dai puri caratteri germanici, che possono procreare liberamente quanti figli vogliono insieme con le SS, per poi regalarli completamente al Terzo Reich perché ne faccia i suoi superuomini. Bormann ha intenzione di istituire, quanto prima, una legge che consenta la poligamia nel Terzo Reich. Lui stesso, d'altronde, già la pratica abbondantemente. Sua moglie, da brava nazionalsocialista, non soltanto condivide queste idee, ma se ne mostra felice. Ha infatti consigliato al marito di fare un anno un figlio con una delle sue amanti e l'anno successivo un altro figlio con lei. In tal modo, gli ha detto testualmente, avrai sempre una moglie disponibile. Le ricerche sui gemelli continuano. Nella sala anatomica hanno sezionato 8 bambini, tutti gemelli. I medici SS sono emozionati per l'interesse del reperto. Su 4 coppie di gemelli, 3, ossia 6 bambini, presentano questo strano fenomeno. Un occhio è marrone, l'altro azzurro. È un reperto di eterocromia molto interessante, anche perché riscontrato appunto in gemelli. Vale la pena conservare i reperti e spedirli a Berlino. Enucleano gli occhi e li introducono in barattoli sotto formalina. Saranno i più bei pezzi che mancano alla mia collezione di occhi azzurri. Peccato, esclama Mengele. Ma debbono essere inviati assolutamente a Berlino insieme con altri reperti. Infatti, in tutti questi 8 bambini sezionati, viene riscontrata all'autopsia la presenza del cosiddetto tumore di Dubois. Si tratta di un ingrossamento cistico del timo, la ghiandola che nei bambini è situata dietro la parte superiore dello sterno, e che sembra essere caratteristico della sifilide ereditaria. A Berlino saranno molto orgogliosi di questa scoperta. In una baracca che funge da laboratorio, Mengele svolge alcune ricerche personali sui bambini zingari. Lo aiutano 2 medici, il professor Epstein, un ebreo professore all'Università di Praga, il dottor Bendel, anch'egli ebreo e medico proveniente dall'Università di Parigi. Mengele è particolarmente interessato a chiarire alcuni aspetti di una affezione che colpisce molto frequentemente i piccoli zingari e che risponde al termine medico di noma o gangrena secca del viso, cancro della bocca o ulcera corrosiva. Si tratta di una lesione ulcerante che colpisce per lo più gli angoli delle labbra, le guance e le gengive. L'ulcera, dapprima superficiale, diviene pian piano purulenta e necrotica, approfondendosi sempre più e devastando tutti i tessuti della parte, sino a mettere allo scoperto le radici dentarie, la lingua, le orbite. Alla fine il bambino muore, ridotto da questo male implacabile ad una maschera terrificante. Il dottor Mengele sta studiando, con l'aiuto di Epstein e Bendel, queste lesioni, in quanto vuol dimostrare che il noma colpisce esclusivamente i bambini e gli adolescenti degli zingari, come marchio peculiare di una degenerazione razziale, conseguenza ereditaria della sifilide. Questi bambini vengono perciò sottoposti ad ogni sorta di ricerche. Mengele preleva con il bisturi o lancia campioni di tessuto della parte malata, guancia, bocca, eccetera, e li sottopone ad esami istologici molto complessi. Nel materiale necrotico delle lesioni è riuscito a reperire frequentemente numerose varietà di batteri, come bacilli fusiformi, borrelia, strafilococchi, streptococchi, anaerobi. Naturalmente non aspetta che la malattia progredisca sino agli stadi terminali deturpanti. Dopo aver esaminato a fondo questi bambini, concede loro, man mano, il beneficio dell'eutanasia. Di essi non rimane ogni giorno che un mucchietto di ceneri argentee nella sala del crematorio. Portano due ebrei. Nota: quanto riportato nelle pagine seguenti è stato osservato personalmente dal medico ungherese Miklos Nisli, detenuto, e descritto fedelmente nel suo libro Medico ad Auschwitz. Fine nota. Il padre è gobbo, il figlio zoppo. Sono molto malandati dopo quasi 2 anni di ghetto. Sono giunti proprio oggi ad Auschwitz e Mengele li ha subito individuati come esemplari meritevoli di una osservazione immediata. Padre e figlio ebrei, ambedue deformi, un'altra prova della degenerazione della razza ebraica. Il dottor Nisli li visita con cura. Il padre è un commerciante di tessuti di Lismanstad. Presenta una cifosi dorsale, esito di un rachitismo sofferto nell'infanzia. Un figlio ha una malformazione congenita del piede sinistro, per la quale è stato operato 2 volte senza successo. Anche in questo ragazzo non si nota nient'altro di anormale. La visita medica è finita. Tra poco dovrà essere eseguita l'autopsia. L'Oberskampfführer, sergente presente, capisce. Fa entrare 4 uomini del Sonderkommando che accompagnano padre e figlio in una stanza attigua. 2 colpi secchi di Mauser. 1 colpo per 1 alla nuca. Ha sostituito l'iniezione intracardiaca di cloroformio. I 2 ebrei non se ne sono nemmeno accorti. Oggi è domenica e l'esperto che pratica le iniezioni è fuori. Alles fertig, Herr Doktor, fa l'Oberskarführer, mentre quelli del Sonderkommando riportano i 2 corpi esanimi su 2 barelle. Tutto fatto. Insieme con Mengele, il dottor Nisli completa l'autopsia. Niente di strano, oltre alle deformazioni riscontrate durante la visita clinica. «Sehr gut», fa Mengele, «li bruciamo oggi stesso». Ma gli scheletri di questi 2 consanguinei su cui viene eseguita l'autopsia non andranno a bruciare come tutti gli altri nel forno crematorio. Questi 2 esemplari saranno inviati a Berlino. Sono troppo interessanti. gli scheletri del padre e del figlio deformi insieme, ma per poterne studiare lo scheletro prima bisogna spolparlo e per far ciò ci vogliono settimane. Interviene un medico. Se si immerge il cadavere nel cloruro di calcio, occorreranno 2 settimane prima che il cloruro consumi tutte le parti molli, lasciando intatto lo scheletro. Ma c'è un altro metodo più semplice e rapido. Basta far bollire il cadavere in acqua bollente finché la carne non si stacca da sola dalle ossa. Con poche ore di bollitura si otterrà uno scheletro perfettamente scarnito ed altrettanto bello di quello ottenuto col cloruro di calcio. Vengono subito impartiti ordini precisi agli uomini del Sonderkommando. Devono prendere 2 grossi recipienti, riempirli d'acqua, introdurvi i cadaveri dei 2 ebrei e farli bollire su un rogo molto ricco di legna. L'Oberscanführer si rende garante della buona riuscita dell'operazione. È trascorsa qualche ora, improvvisa la voce dell'Oberscanführer. Herr Doktor, rennen Sie! Corra presto! L'Oberscanführer riprende fiato, spalanca gli occhi e grida: i polacchi stanno mangiando la carne dei 2 ebrei. I 2 raggiungono di corsa il punto dove i corpi stanno bollendo, immersi in 2 grosse caldaie piene d'acqua. Intorno 4 prigionieri, quasi paralizzati dallo spavento, lo sguardo attonito. «What is loss?» «Che diavolo è successo?» urla il medico all'Oberscanführer. «Questi 4 muratori polacchi», balbetta, «nel tornare dal lavoro si sono avvicinati ai recipienti. Credendo che vi stesse cuocendo carne per il Sonderkommando, hanno tirato fuori il coltello ed hanno cominciato a mangiare. Poi si sono accorti che era carne umana». «Poveri polacchi! Nessun compagno di baracca saprà mai la loro avventura. La legge del lager è implacabile. Il loro racconto seminerebbe il terrore. Sarà compito dell'Oberscanführer farli fuori prima di sera». Gli scheletri dei 2 ebrei vengono finalmente scarnificati, poi lavati accuratamente e affidati ad un aiutante pratico di queste spedizioni. Più tardi mostrerà soddisfatto 2 cassette ben confezionate, indirizzate a Berlino con una targhetta: urgente, difesa nazionale. Pagina 190.